Astronauticast. Benvenuti all'episodio 24 della stagione di 7 di Astronauticast, il podcast italiano sull'astronautica e lo spazio. Io sono Paolo Amoroso e vi saluto da Milano, nonno Apollo vi saluta da Milano. Oggi è il 1° maggio 2014, se volete commentare o fare domande su quello che diciamo usate l'hashtag Astronauticast su Google Plus o su Twitter, oppure la chat nella nostra pagina della diretta sul sito. In questa puntata sono da solo a fare il regista, conduttore, redattore e quant'altro, perché tutti i miei compagni di avventura, chi per una ragione e chi per un'altra, sono impegnati. Ma qui con me abbiamo anche Filippo Magni, che i nostri ascoltatori conoscono non solo perché ci dà una mano in queste occasioni in cui siamo in pochi a fare le dirette, ma anche perché in un certo senso il nostro braccio destro e sinistro nell'associazione ISA, si dedica molto, è uno degli utenti più attivi del forum e lavora molto dietro le quinte, sia per su Astronauti News, sia per tenere in funzione le nostre infrastrutture online, di tutti i nostri siti e di tutte le nostre presenze online. Ciao Filippo!
Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori da Milano sempre, backup mai utile forse come questa sera, quindi.
Certo, anzi colgo l'occasione di ringraziarti. Possiamo certamente iniziare con le notizie, e per quanto riguarda la prima notizia faccio qualcosa di meglio che raccontarvi la notizia, perché abbiamo un ospite che è il protagonista della prima notizia, quindi abbiamo come ospite Filippo Magni, che è stato il vincitore di un concorso indetto dall'Agenzia Spaziale Europea per scegliere il nome della missione spaziale dell'astronauta Andreas Mogensen sulla Stazione Spaziale Internazionale. Benvenuto Filippo, benvenuto il nostro ospite.
Ribenvenuti a tutti.
Ecco, intanto diciamo che il nome proposto da Filippo per questa nuova missione è scelto poi dall'ESA, e IRIS, lo pronuncio così all'inglese, poi lui ci spiegherà di che cosa si tratta. Ma prima vorrei che cominciassi presentandoti, perché il nostro pubblico abituale ti conosce, ma chi ci ascolta magari per la prima volta non ti conosce, e in ogni caso è utile far sapere qualcosa di più delle tue attività e dei tuoi interessi, visto che poi sono legati poi anche al concorso. Ma visto che questa è l'epoca social, prova un po' a raccontarci il tuo profilo, cioè quanti anni hai, quali sono le attività, i tuoi interessi, insomma cose di questo genere.
Beh, dunque, sono Filippo, ho 20 anni, studio ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, sono al secondo anno per il momento, quindi ancora un po' all'inizio. E sono sempre stato appassionato di missioni spaziali, fin da quando ero piccolo ricordo che mi piaceva seguire le avventure delle missioni interplanetarie, mi piaceva guardare le fotografie del telescopio spaziale Hubble, oppure anche le notizie delle missioni come Cassini, che mi ha sempre affascinato. Ma ricordo precisamente una bellissima serie TV che mi ha coinvolto fin da piccolo, ed era Viaggio nel Cosmo di Piero Angela, credo nel 1998, e da lì credo che diciamo sia un po' iniziato tutto, ecco, quella lì mi aveva proprio aperto questo mondo. E da piccolo poi le immagini erano spettacolari, anche se rivedendola adesso ho cercato dei video un po' per rifarmela tornare in mente, e devo dire che non c'è paragone rispetto alle cose che si vedono adesso, ma già all'epoca comunque mi aveva aperto questo mondo, e insomma da lì poi ho sempre coltivato questo interesse, e man mano poi ho conosciuto il forum, grazie anche a Paolo stesso che me l'ha introdotto una sera al Planetario di Milano, E già comunque lo conoscevo, a dir la verità, già guardavo, sbirciavo, ma non ero ancora iscritto. Poi Paolo mi ha convinto a iscrivermi e da lì, insomma, ho iniziato a fare l'articolista, a postare qualche aggiornamento sul forum, a contribuire così, e insomma, sono diventato abbastanza attivo da quel punto di vista. Per il resto,
E il resto è
ma
storia, come si dice in gergo
sì.
giovanile.
No, poi vabbè, per continuare, diciamo, questo interesse, ho deciso di iscrivermi a ingegneria aerospaziale. Poi quello che succederà in futuro, vedremo, insomma.
Quindi nel tuo caso, all'origine dell'interesse e della passione per lo spazio, c'è stata questa data spartiacque, questo evento spartiacque del programma di Piero Angela.
Ma diciamo che io mi ricordo quello, poi mi ricordo che avevo comunque fin da piccolo dei libri che parlavano di astronomia con disegni, fotografie, diciamo che poi i ricordi un po' si affievoliscono, però quello è un bel ricordo netto che ho. Poi magari è stato, questo interesse è stato un po' quiescente, poi l'ho, diciamo, ripreso negli anni recenti, insomma, comunque, però fin da piccolo sicuramente. Mi piaceva sia l'astronomia e poi vabbè, l'astronautica successivamente, diciamo, quando ho, diciamo, iniziato a distinguere le cose meglio, ecco.
L'Agenzia Spaziale Europea ha indotto a marzo del 2014 questo concorso, invitando tutti i cittadini europei, infatti tu che hai vinto sei italiano, anche se la missione sarà dell'astronauta danese Andreas Mogensen. Non ti chiedo come hai saputo del concorso, perché so che segui praticamente tutte le fonti informative sullo spazio in italiano, inglese e qualunque lingua inventata nella galassia. Invece vorrei chiederti, se hai deciso subito di partecipare o magari l'idea ti è venuta più avanti.
Ma devo dire che questa volta di solito magari penso un po' se mi viene l'idea così, questa volta invece mi sono detto ciao, proviamoci. Ero diciamo un po' più convinto del solito in realtà, però perché ho già provato anche altre volte, non è la prima volta che c'è questo tipo di concorso, quindi anche altre volte in passato avevo provato. E niente, questa volta mi sono messo lì, ho detto adesso cerco un bel nome finché non mi viene in mente, e ci ho pensato un po' e alla fine tra avevo un po' di scelte, di prove, ho fatto un po' di prove e ho scelto alla fine quello.
E tra l'altro qui abbiamo due domande proprio a questo proposito che ci sono state fatte dalla nostra, come si dice, dal nostro orologione, la chat che ci segue in diretta. La prima è: cosa ti ha spinto a partecipare a questo concorso?
Ma di sicuro no, uno non lo, io non lo fa, non l'ho fatto perlomeno per il premio, perché l'ho fatto, diciamo, per la voglia di partecipare, semplicemente,
Per il
oppure
piacere.
perché così è bello poter contribuire in qualche modo, dire non si sa mai che magari venga proprio scelto il tuo suggerimento, comunque, ma è comunque un'iniziativa, bella, divertente, viene chiesta la collaborazione di tutti, quindi. Perché non dare anche il mio contributo, insomma, è un po' come anche quando si manda magari il proprio nome su una missione così per diletto, oppure quando ma, si fa qualcosa del genere, un po' viene chiesto un contributo da parte degli appassionati, e la voglia di partecipare, insomma, devo dire, non l'ho fatto per il premio, anche perché non sapevo sinceramente che tipo di
Ricordiamo
premio
cos'è
mi
questo
sarebbe
premio.
aspettato, eh?
Ricordiamo che cos'è questo premio
Ma
che
il
hai
premio mi
vinto.
dovrebbe arrivare una patch della missione quando anche ci sarà il logo, perché ora Andreas ha annunciato che il logo, ci sarà un concorso anche per il logo, questa volta però aperto ai cittadini danesi, e quindi nei prossimi mesi verrà scelto anche il logo, lo stemma, e dopodiché mi verrà inviata una patch con credo anche un autografo, insomma.
Sì, sembra di sì, a quanto ho capito
Vedremo,
almeno.
ve la farò vedere quando mi arriverà, diciamo
Certo,
così.
naturalmente faremo un altro, ti inviteremo ancora come ospite a parlarci di questa pece, ma magari a farcela vedere in diretta. E a quanti altri concorsi hai partecipato prima di vincere questo? diciamo, ma... sia espansiale sia in altri ambiti.
Ma è una domanda che non, a cui non saprei risponderti così precisamente, però devo dire che spesso quando posso mandare il mio nome con una missione lo mando sempre, se quello possiamo considerare un concorso, anche se non è proprio un vero e proprio concorso. Per il resto, ma concorsi per nomi credo di aver partecipato anche a qualcun altro, non mi ricordo quali e quanti, però invece credo di non ho mai partecipato.
Italiane recenti?
Ma credo perché per Samantha di non aver inviato una proposta, però forse ho partecipato anche ad altri concorsi, non so, c'è anche nomi per scegliere qualche fase di missione di satelliti o di sonde, spesso, insomma. Ma quando c'è di solito partecipo, non ho mai partecipato invece a quelli per i loghi, perché vabbè, le mie capacità grafiche, insomma, sono quelle che sono, ecco.
Sono diversamente artisti noi geek.
E poi ci vuole un po' più fantasia che magari non ho se non mi concentro bene, quindi insomma, quello è un po' più per artisti, ecco, proprio, infatti.
E sempre per completare il tuo profilo, vuoi dirci quali sono i tuoi sistemi operativi desktop e mobile?
Ma uso solo Linux e Android. In realtà non è vero che uso solo Linux, purtroppo, perché ogni tanto mi tocca usare anche Windows per applicazioni che purtroppo su Linux non funzionano per questioni di compatibilità con sistemi Windows, insomma.
Sì, ma diciamo che nelle tue scelte personali sei un ragazzo di sani principi tecnologici.
Ecco, diciamo così.
Per sapere al nostro pubblico. Parliamo allora del nome, allora, che hai proposto e che è stato scelto, evidentemente piaciuto anche ad Andreas. Qual è questo nome e cosa significa innanzitutto?
Dunque, il nome è Iris, con una S in più rispetto al nome Iris. È appunto una combinazione del nome Iris più ISS, che come saprete tutti è la sigla con cui è nota universalmente la Stazione Spaziale Internazionale. E mi piaceva questo nome proprio perché conteneva anche la parola ISS. Già in altre volte ci sono state missioni che contenevano la parola ISS, mi ricordo ad esempio di Magistra oppure di Oasis, ma anche forse altre, adesso non ho presente, però mi piaceva il fatto che contenesse ISS. Iris invece è il nome inglese per la dea Iride, una dea della mitologia greca, è una dea dei mari e del cielo, e quindi si addice bene allo scopo della missione, cioè a una missione spaziale. Si tratta nella mitologia greca era la personificazione dell'arcobaleno, e quindi è un simbolo di pace, perlomeno in Europa, o anche comunque credo anche in America. E dunque mi piaceva pensare, siccome penso alla stazione spaziale come un raro esempio speciale, straordinario, comunque di collaborazione e cooperazione internazionale, comunque un avamposto in cui, al di fuori dal mondo, in cui i conflitti non si fanno così sentire, mi piaceva associare l'idea dell'arcobaleno anche come legame tra la Terra e il cielo. Questo legame con lo spazio e con la stazione spaziale come un'oasi, appunto, come già in passato è stato detto, un'oasi di pace e di comunque di tranquilla cooperazione internazionale. Ecco, questo, insomma, per sommi capi il messaggio che ho voluto dare al nome.
E come ti è venuta l'idea e quale processo hai seguito, se ne hai seguito uno, per cercare dei nomi?
Ma dunque, ho provato varie combinazioni, svelerò che avevo provato qualcosa incentrato sull'esplorazione tipo Exploris oppure altri generi di combinazioni che vabbè non vi so dire, però ho provato anche acronimi che contenessero magari concetti di esplorazione, scoperta, sperimentazione, tecnologia, qualcosa del genere. Di solito ho preso spunto anche dai comunicati di altre volte in cui magari veniva dato un tema, questa volta non c'era nessun tema, quindi diciamo anche un po' andando a cercare quello che veniva detto negli altri comunicati, io cercavo di comporre qualcosa sia per acronimi sia che contenesse qualche parola chiave. Poi ho visto che magari insomma non riuscivo a dargli un buon motivo, una buona motivazione a corredo, quindi In realtà poi ho cercato un po' così, come si cerca su internet qualcosa per trovare un'ispirazione, sono, vabbè, sulla celeberrima Wikipedia qui a cercare qualche spunto, mi è caduto l'occhio sulla lista delle... Siccome spesso viene dato come suggerimento usare, è vietato usare dei nomi specifici, a parte quelli magari di divinità oppure di personaggi mitologici, così ho cercato un po' una lista di questi personaggi. E da lì poi è nato il nome, insomma, così un flash.
Quindi, visto che in questa occasione, per questo concorso, non c'erano regole e indicazioni precise, per esempio nel caso della scelta del nome della missione di Samantha Cristoforetti, Samantha aveva specificato una serie di parole chiave che evocavano idee che le sarebbe piaciuto citare nel nome. Non c'erano però in questo caso, da un lato forse è stato più facile perché c'era la possibilità di usare al massimo la creatività, ma anche più difficile perché mancavano degli spunti e degli appigli per vincolare questa creatività e poi farla culminare in un nome.
Sì, infatti, sicuramente c'era molta più libertà di scelta e quindi non si era molto legati, diciamo, a dover scegliere un ambito particolare o un tema particolare, però sicuramente da quel punto di vista era anche più difficile perché magari bisognava trovargli una motivazione un po' più di spessore, possiamo così dire. E veniva fornita, diciamo, la biografia dell'astronauta, come spunto venivano dette qualche cosa su quello che faceva prima di essere selezionato, gli interessi, però diciamo che era molto generico questa volta, forse perché è una missione breve, quindi solamente 10 giorni a settembre 2015, quindi forse per questo non veniva dato un tema specifico, ecco.
E quanto tempo
Anche se,
ci...
scusa Paola, anche se ricordo, Andreas testerà numerosi esempi di nuove tecnologie, quindi in realtà forse quello poteva essere un tema, però hanno preferito lasciare più libero, insomma.
E quanto ti ci è voluto per scegliere questo nome che poi ti è piaciuto e hai proposto?
Ma no, l'ho scelto in realtà credo il giorno stesso in cui è stato in cui è uscito il
Indetto il
concorso,
concorso.
penso, però adesso questo non me lo ricordo perché poi sinceramente uno fa la cosa, poi la rimuove perché ci succedono anche tante altre cose, quindi non è che adesso no, non mi ricordo sinceramente, non vorrei sbagliarmi, ma credo di averlo fatto il giorno stesso, però non ne sono sicuro, però è stata sicuramente una cosa rapida, non ho detto, mi sono detto lo faccio subito. E ci ho provato, insomma.
E qui allora
Mentre altre
cominciamo.
volte ho detto, magari dicevo ci provo, ci penso un po', poi passava, non trovavo niente. Questa volta mi sono dato questa scadenza e l'ho rispettata, diciamo.
E dicevo che qui viene spontanea una domanda che poi ci ha fatto anche il nostro Gio nella chat prima. Ti aspettavi che sarebbe stato scelto questo nome oppure?
No, comunque non me lo aspettavo perché, vabbè, era una combinazione di parole, non era un nome molto fantasioso di per sé, come poteva, o non era un acronimo, no, non sapevo bene come, ho visto le altre volte, magari erano, i nomi scelti erano più di impatto, non so, evocativi come Futura oppure Volare. Il mio era un po' più ragionato, appunto, perché... aveva bisogno comunque di una motivazione, altrimenti diciamo non viene, uno si può chiedere il significato, non è di immediata comprensione magari il significato, ecco, quindi era un po' più complicato forse, non era così di evocativo come altri, quindi non me lo aspettavo. Poi sinceramente non ci avevo più pensato, quindi mi ha colto anche di sorpresa quando mi è arrivata la mail in cui mi veniva detto che ero il
Come te
vincitore,
l'hanno
insomma.
segnalato appunto la mail, come ti sei sentito?
Mi è arrivata una mail dall'ufficio, credo, un ufficio che si occupa di pubbliche relazioni di ESA. Mi è stato chiesto, vabbè, mi è stato fatto innanzitutto le congratulazioni, mi è stato chiesto un contatto, poi ci siamo sentiti brevemente per telefono. Mi è stato chiesto di fornire giusto qualche mio dato, se avevo qualcosa, mi è stato detto che sarebbe stato annunciato nei giorni successivi, le modalità in cui sarebbe stato annunciato. Mi è stato chiesto di fornire appunto un breve commento, oltre a quello che comunque avevo già mandato a corredo del nome, e poi insomma questo abbiamo svelato, diciamo, il meccanismo, i segreti.
Ecco, e dopo l'annuncio si sono accesi i riflettori su di te, perché ricordiamo che è apparso qualche articolo online, ti ha intervistato il telegiornale regionale della Lombardia di Rai 3 e ovviamente sei qui come si dice, al palcoscenico più
Di
prestigioso dello spazio
Astronauticast.
italiano, ospite di Astronauticast, che ovviamente è il culmine di questa tua tournée Filippo
Sì,
2014.
dopo per un po' spero di essere più tranquillo, anche perché poi fra un po' ci sono gli esami, quindi basta.
Ecco, qual è stato allora l'impatto della vincita di questo concorso su di te e poi cosa dicono i tuoi compagni di università, insomma gli amici, quelli che ti conoscono?
Ma in realtà non ho mai ricevuto così tante notifiche da Twitter come in questi giorni. Vabbè,
Ricordiamo che il tuo nome utente è quello che si vede scritto sotto il tuo nome, Phil Zero su Twitter, quindi le tue fan ti possono seguire adesso più facilmente,
sì,
ok?
diciamo che non sono solitamente così attivo, quindi sono abbastanza tranquillo, non ricevo spesso così tante notifiche, invece in questi giorni, diciamo, avevo le mail un po' bollenti, ecco. Però sicuramente ho, diciamo, avuto un'idea di quello che vuol dire avere anche un minimo di notorietà, perché comunque è pazzesco.
Va bene, poi sai che c'è già qualcuno che ti ha chiesto un autografo, puoi
Sì,
chiederlo te, intanto
esagerando
alla tua
naturalmente.
segretaria,
No,
certo.
invece vabbè, i miei compagni di università in realtà l'hanno saputo in pochi e non l'ho detto, non l'ho sbandierato ai 420, però erano incuriositi, non sapevano del concorso, a dire il vero, però
Beh, di un'agenzia
vabbè.
spaziale non si può chiedere che siano informati sull'attualità spaziale.
No, infatti, però, e quindi, ma invece per il resto, in realtà, anche dopo ho scoperto che un sacco di gente ascolta il TG Regione, perché subito dopo il servizio ho ricevuto tantissime telefonate.
E i docenti hanno detto qualcosa, lo sanno, l'hanno
No, per
saputo.
fortuna no. Per fortuna no, e spero che non dicano niente, ecco, insomma.
Se no ti chiamano alla lavagna.
Non si sa mai.
Senti, parliamo adesso un po' della missione di Andreas, il cui lancio è previsto per il settembre del 2015. Lo anticipavi, sarà una missione breve, quindi di una decina di giorni di permanenza sulla stazione spaziale, in cui si concentrerà nella valutazione di alcune, nella dimostrazione di alcune tecnologie scientifiche, di alcune applicazioni scientifiche e tecnologiche. Qualcuna di queste tecnologie le conosciamo, se ne era parlato per esempio anche in passato su Astronauti News. Tu cosa sai di questi esperimenti?
Ma so che testerà una speciale tuta per l'adattamento in microgravità, una speciale tuta molto aderente, la skin suit, che dovrebbe appunto essere testata per la prima volta nello spazio. È già stata testata a terra nei mesi passati, insomma, per la prima volta che verrà testata nello spazio, ed
Tra
è
l'altro
così.
da lui stesso, da Andreas, che
Sì,
poi la porterà anche
esatto,
nello spazio.
la porterà lui. Con sé sulla Soyuz, è una tuta molto aderente che dovrebbe aiutare, diciamo, a mantenere compresse sotto sforzo la struttura muscolare e ossea
Ossia.
del corpo, per evitare proprio i problemi di osteoporosi e altri problemi di adattamento alla microgravità. Non so se poi questa tuta verrà riportata a terra o rimarrà sulla stazione, questo non lo so. Poi so che in realtà non so di particolari altri esperimenti, avevo letto forse di Google Glass, ma non sono sicuro se poi effettivamente verranno portati su, era più che altro un'indiscrezione così.
In particolare, per gli esperimenti della sua missione, parlava Andreas genericamente di sperimentazioni di tecnologie di realtà aumentata, e in un suo recente esperimento è stato in una base sottomarina con alcuni colleghi astronauti a sperimentare tecnologie di passeggiate spaziali in questa piattaforma sottomarina, dove ha utilizzato proprio i Google Glass. Quindi mettendo insieme queste informazioni magari potrebbe sperimentarli anche nello spazio, visto che sono comunque uno strumento anche di realtà aumentata.
Non so se dovranno essere certificati in qualche modo, però è quello che mi lasciava un po' dubbioso sul fatto che magari essendo... Ah sì, sì, sicuramente, però boh, non so bene, non ho letto altre, diciamo, cose specifiche, quindi...
Una ragione in più per seguire questa missione...
Sicuramente, appunto, ma siccome manca ancora un anno, ne sapremo magari di più successivamente, ecco.
Questa fase preliminare è probabile che ancora tutto l'elenco degli esperimenti e delle attività non sia stato deciso. Volevo aggiungere un'ultima cosa prima di passare alla prossima notizia riguardo ancora la skin suit che è progettata per contrastare alcuni effetti negativi e dolorosi della microgravità, dell'assenza di peso, tra cui anche i dolori alla schiena, che sono causati proprio dal fatto che l'organismo, una persona in assenza di peso, si allunga anche considerevolmente, dai 5 ai 7 centimetri, e quindi questa tuta, causando questi dolori, e quindi questa tuta in un certo senso terrà insieme il corpo per evitargli di allungarsi, quindi prevenendo, si spera, questi fastidiosi dolori. Forse un tema conduttore delle notizie di questa sera è proprio quello della ricerca e sviluppo, perché in questi giorni è stato sperimentato un sistema di navigazione automatica su un veicolo di rifornimento della stazione spaziale, vero Filippo?
Sì, dunque, la scorsa settimana la Progress M21M, che attualmente si trova agganciata alla stazione spaziale, ha eseguito una manovra di stacco e di riattacco per provare appunto il sistema di docking di nuova generazione CURSNA. Non so se la pronuncia è... vabbè, italianizzata, CURSNA, non so come dovrebbe essere letto in realtà, a dire il vero. In realtà questo sistema era già stato testato in passato su un'altra Progress, mi sembra la 15M se ricordo bene, però durante l'attacco, sempre il primo docking della Progress 21M a novembre, lo scorso novembre, aveva dato un po' di problemi. Infatti in quella occasione Oleg Kotov aveva dovuto prendere il controllo manuale della Progress attraverso il sistema Toru, e quindi non si era riusciti a proseguire con il docking in modo automatico. E la Progress 21M, a differenza delle altre, di quanto avviene, diciamo, in circostanze consuete, aveva avuto anche alcuni giorni di navigazione in solitaria, diciamo, proprio per provare ed eseguire diversi test con questo nuovo sistema di navigazione, e le verifiche comunque avevano dato risultati positivi fino a quel momento. E ricordiamo che da qualche anno, credo, ormai c'è il nuovo sistema di lancio e di docking rapido in poche ore, e invece questa Progress aveva impiegato 4 giorni, se non sbaglio, e aveva eseguito un flyby della stazione spaziale, e dopodiché aveva iniziato le manovre di avvicinamento, ma a 60 metri dalla stazione il sistema di docking automatico appunto si era arrestato e si era dovuti intervenire manualmente per proseguire con l'aggancio al portello del modulo Zvezda, grazie appunto al sistema Toru, con cui comunque gli astronauti si esercitano parecchio a terra nei mesi prima della loro missione. E a causa di questo piccolo, diciamo, inconveniente, era stato pianificato per la scorsa settimana appunto un nuovo test. E la Progress si è sganciata dalla stazione il 23 aprile verso le 8 di mattina in tempo universale, E dopo 2 giorni di navigazione e di verifica dei sistemi si era riagganciata il 25 aprile verso le 12 a mezzogiorno. Questa volta la manovra sembra essere andata, cioè pare essere andata a buon fine, è andata sicuramente a buon fine in modo automatico, però i dati naturalmente verranno valutati dagli esperti a terra nei prossimi giorni, verranno valutati e verrà confrontato se corrispondono alle aspettative. Ricordiamo che la vecchia generazione del sistema di docking CURS A dispone di 2 antenne principali. In realtà credo siano 5 in totale, ma di 2 antenne principali per il docking, mentre il più recente CURS NA le unifica in una sola antenna, che quindi risulta più leggera, migliora i consumi energetici. E siccome è di nuova generazione, dovrebbe anche aumentare un po' la precisione del sistema. Dunque, la Progress M21M, ricordiamo così un po' aveva portato sulla stazione spaziale circa 800 kg di propellente, 22 kg di ossigeno, 26 di aria compressa, 420 kg di acqua, 1415 kg di rifornimenti e materiali di ricambio. E dovrebbe lasciare definitivamente la stazione spaziale il prossimo 10 giugno. Approfittiamo anche di questo breve momento per ricordare che al momento sulla stazione spaziale ci è agganciata anche la capsula Dragon, che sta eseguendo la terza missione di rifornimento, diciamo ufficiale e principale con NASA, quindi la missione SPX-3CRS-3. È arrivata sulla stazione spaziale il giorno di Pasqua. E durante la fase di avvicinamento è andato quasi tutto correttamente, salvo 4 brevi interruzioni delle comunicazioni tra la stazione e la capsula, che nessuna però nella sfera dei 200 metri, quindi nessuna che ha compromesso l'avvicinamento, ma anche successivamente non è stato rilevato alcun problema hardware, quindi credo siano, non so se hanno chiarito che cosa avesse causato il problema, comunque nulla di particolarmente grave, pare. E anche le operazioni di berthing, di aggancio, sono al portello del nodo 2, Nadir, sono andate bene, salvo un bullone di aggancio che non ha funzionato correttamente. Un solo bullone, ricordiamo, ci sono 16 bulloni, quindi 15 su 16 permettono a Dragon di svolgere tutte le operazioni principali, salvo la rotazione dei pannelli solari che per questioni di carichi strutturali non può venire. Eppure basta un bullone per non poter far ruotare i pannelli solari a Dragon. E il bullone probabilmente dovrà essere sostituito. Io adesso parlo di bullone anche se forse non si tratta proprio di un bullone, comunque di questo sistema di perni di aggancio, diciamo. Ci sono varie anche c'è un piccolo schema anche sull'articolo di Astronauti News. Dovrà essere probabilmente sostituito questo bullone difettoso. È stato istituito un team dedicato che si occuperà di questo accaduto. E così per dire anche un po' le statistiche di Dragon. Dragon ha portato sulla stazione 1580 kg di materiale e 2 payload esterni che nel vano non pressurizzato credo siano stati smossi proprio in questi giorni con il braccio robotico della stazione. E a bordo di Dragon, nei 1580 kg di materiale, trova posto anche una tuta EMU di ricambio che è stata inviata sulla ISS per poter appunto riportare a terra quella famosa tuta che aveva causato non pochi problemi al nostro Luca Parmitano durante la sua seconda spa passeggiata spaziale.
Bene, rimaniamo in tema di ricerca e sviluppo per parlare di un veicolo spaziale sperimentale, l'X-37B, che è attualmente ancora in orbita per una missione militare. Ricordiamo che il progetto X-37 è gestito dall'USAF, l'Aeronautica Militare Americana. La notizia è che qualche giorno fa, siamo quindi al 1º maggio, ma la notizia riguarda gli ultimi giorni di aprile del 2014, ha superato i 500 giorni di permanenza in orbita, nello spazio, intorno alla Terra. È una notizia importante perché la durata nominale di questa missione, almeno ufficialmente, era di 270 giorni, quindi quasi raddoppiata la permanenza nello spazio. È un veicolo questo che sembra non abbia grossi problemi a mantenersi in orbita per due ragioni, anche se si trova a un'orbita tutto sommato abbastanza bassa, con un'altezza di circa 350 chilometri. La prima ragione è che, come hanno confermato anche alcuni appassionati di di osservazione satellitare amatoriale, non ha svolto molte manovre in tutti questi giorni, quindi ha mantenuto ancora buona parte delle scorte di propellente con cui è stato lanciato. E l'altra ragione è che è alimentato ad energia solare e che quindi non ha problemi di batterie che vengono consumate. Se non ci sono malfunzionamenti o guasti ai sistemi di bordo, quindi può continuare ancora abbastanza. Si susseguono ancora naturalmente tutte le curiosità e le voci su quale sia la missione misteriosa e naturalmente non rivelata perché è una missione militare di questo X-37B. Ricordiamo che l'X-37B è uno spazioplano automatico, sperimentale, appunto, anche in questo caso utilizzato per ragioni di ricerca e sviluppo, che ha le dimensioni più o meno di un piccolo aereo, lungo grosso modo 9 metri, con un'apertura alare, se non ricordo male, di poco più di 4 metri. È un veicolo a corpo portante con delle piccole ali ed è un veicolo riutilizzabile. Quello che si trova attualmente in orbita è il secondo esemplare costruito ed è la terza missione del programma, con durate di missioni precedenti di 225 e di 469 giorni. Dicevo che si erano susseguite diverse ipotesi su quale potesse essere lo scopo di questi veicoli. Alcuni hanno ipotizzato che fosse un sistema d'arma che avesse a bordo un qualche tipo di arma, notizia poi smentita dall'USAF. Alcuni pensano che possa essere una piattaforma di osservazione, quindi che abbia dei compiti spia, ma la sua orbita non è ottimale per questo tipo di osservazione. Non è, per esempio, un'orbita polare che darebbe accesso all'osservazione di tutto il pianeta, ma è un'orbita che grosso modo consente di osservare la fascia equatoriale temperata o poco più, quindi al massimo può essere utilizzato per osservazioni per tenere sotto controllo, per esempio, le aree del Medio Oriente. Ma più verosimilmente è probabile, anche se non sapremo mai quali sono gli scopi veri di questa missione, che si tratti effettivamente della spiegazione più semplice, cioè che sia una missione di ricerca e sviluppo per la valutazione di nuove tecnologie di vario tipo. Innanzitutto, le tecnologie di riutilizzabilità dei veicoli automatici, ma anche forse tecnologie che riguardano i sensori e i componenti elettronici di questo tipo di veicoli. Bene, abbiamo terminato la sezione delle notizie di questa puntata e siamo al momento dell'interludio, cioè il momento in cui cominciamo con il ringraziare i nostri articolisti, cioè gli amici di ISA, dell'associazione ISA e di Forum Astronautico che curano le notizie sul nostro sito di informazione sull'astronautica e lo spazio, astronautinews.it. Ricordiamo che sono tutti collaboratori volontari, come del resto tutti noi che conduciamo le attività dell'associazione ISA, e che dedicano una parte del loro tempo libero, naturalmente la loro grande passione, per tenerci aggiornati con grande cura e rigore su su tutti gli avvenimenti del mondo spaziale. E noi prendiamo spunto dalle notizie pubblicate su Astronauti News per commentarle e approfondirle qui ad Astronauticast. Dicevo che siamo tutti volontari, partecipiamo tutti volontariamente alle attività dell'Associazione ISA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e se volete potete mandarci una donazione attraverso i bottoni che ci sono, per esempio, sul sito di Astronauticast, sulla nostra pagina della diretta. Potete utilizzare quei bottoni per farci delle piccole donazioni che sono comunque molto importanti per le nostre attività, per esempio per pagare le nostre spese delle infrastrutture online, l'organizzazione dei nostri eventi e altre attività che conduciamo. Un altro modo molto importante con cui potete partecipare alle nostre attività senza fare delle donazioni e commentarle queste nostre attività, per esempio lasciando commenti sui nostri episodi del podcast, partecipando alle nostre discussioni sul forum, su forumastronautico.it, il più grande forum italiano di discussione nella nostra lingua sullo spazio, ma anche commentando le notizie pubblicate su Astronauti News. E un altro modo in cui potete darci una mano è condividere le notizie che pubblichiamo su Astronauti News, ma in generale su tutte le nostre presenze online, farle conoscere alle vostre cerchie, ai vostri follower su Twitter, ai vostri amici su Facebook, e dare la possibilità anche ad altri potenzialmente interessati di astronautica di conoscere quello che facciamo e magari di prendere parte alle nostre discussioni e alle nostre attività. E vi ringrazio in ogni caso per il sostegno che ci date, anche solo con l'attenzione con cui seguite questo nostro podcast, e passiamo al momento della rubrica. Questa sera, in questo episodio, è l'unica rubrica, ma facciamo di necessità virtù, la rubrica che conduco io delle storie di nonno Apollo. Il turismo spaziale è probabilmente l'attività più visibile della nuova imprenditoria, del nuovo settore spaziale privato, un settore relativamente giovane che ha direi meno di un paio di decenni. Dicevamo che il turismo spaziale è l'attività più in vista e forse più suggestiva, ma anche questa è piuttosto giovane. E c'è un anniversario di qualche giorno fa che ce lo ricorda. Oggi che registriamo questa puntata, vi dicevo, è il 1° maggio, ma il 28 di aprile del 2001, quindi quasi esattamente 13 anni fa, veniva lanciato nello spazio il primo turista spaziale, Dennis Tito. Per la verità, prima di Tito, altri non professionisti erano stati nello spazio. Per esempio, alcuni uomini politici, alcuni parlamentari americani avevano partecipato a missioni dello Space Shuttle. Ma Dennis Tito viene considerato il primo turista spaziale perché è stato il primo a pagare di tasca sua un volo, una vacanza, diciamo così, di poco più di una settimana nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale. All'epoca pagò, secondo quanto venne rivelato, insomma secondo le voci che girarono all'epoca, pagò di tasca sua circa 20 milioni di dollari per questa settimana, non una settimana bianca, ma diciamo una settimana nera, boh, blu, a seconda dei colori che vediamo nello spazio, del cielo, del nostro pianeta, questa esperienza indimenticabile da turista spaziale. Dennis Tito è un ingegnere americano, un miliardario, perché altrimenti non avrebbe potuto permettersi questa spesa, che ha una lunga passione per lo spazio e aveva iniziato già a lavorare nel settore spaziale. Ha collaborato per un po' di tempo Dennis Tito con il Jet Propulsion Laboratory della NASA, per il quale aveva sviluppato alcuni algoritmi, alcune tecniche matematiche di previsione di calcolo delle traiettorie dei veicoli spaziali, e poi, dopo aver lasciato la NASA, il JPL, ha fatto tesoro di queste tecniche che aveva sviluppato per la NASA e ha fondato una società di consulenza e gestione finanziaria che si chiama Wilshire Associates, che è poi quella che gli ha dato il successo imprenditoriale, soprattutto le risorse finanziarie per potersi permettere un viaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale. È una società che fornisce gestione di investimenti finanziari, consulenza e servizi tecnologici sempre nel settore finanziario. Inizialmente Dennis Tito si era affidato a un'altra famosa società spaziale privata che però ebbe vita breve. La Mir Corporation, che alla fine degli anni 90 cercò di prendere in gestione l'allora stazione spaziale sovietica Mir per sfruttarla a scopi commerciali. Dicevo, un'attività che durò molto poco, perché riuscirono a completare soltanto una missione privata finanziata dalla Mir Corporation per rimettere la Mir in condizione di essere utilizzata, ma poco dopo venne deorbitata, venne fatta distruggere l'atmosfera per portare avanti all'epoca l'Unione Sovietica, la Russia, insomma, per portare avanti poi il partecipare al programma della Stazione Spaziale Internazionale. Ma non si diede per vinto Dennis Tito, e finalmente ci fu l'opportunità con la società privata Space Adventures, che poi è quella che ha continuato negli anni a vendere questi biglietti per vacanze sulla Stazione Spaziale Internazionale, e quindi ad avere questa possibilità. Fece l'addestramento e venne lanciato, lo ricordavamo, proprio il 28 di aprile del 2001, a bordo della Soyuz TM-32 con un equipaggio di due cosmonauti sovietici, e raggiunse la Stazione Spaziale Internazionale, coronando questo sogno che aveva avuto anche delle difficoltà, non soltanto dal punto di vista del precedente tentativo commerciale andato a vuoto, ma anche perché c'era opposizione negli ambienti della NASA. Per esempio, l'amministratore della NASA dell'epoca, Dan Goldin, era contrario al fatto che dei privati andassero nello spazio sulla stazione spaziale. E quando si presentò Dennis Tito con i due compagni di equipaggio russi per l'addestramento sulla parte americana internazionale della stazione spaziale, si presentò al Johnson Space Center di Houston alla NASA, venne respinto e non gli fu consentito di fare l'addestramento al settore internazionale con i suoi compagni di equipaggio. Riuscì però, dicevamo, ad andare sulla stazione e tornò pochi giorni dopo a terra con la Soyuz, a bordo della Soyuz TM-31, il 6 di maggio del 2001. E per rimanere in tema, abbiamo parlato prima di Andreas Mogensen e della sua missione nel settembre del 2015, e verrà lanciato Andreas Mogensen con un altro turista spaziale che volerà sempre attraverso la società privata Space Adventures, con la cantante Sarah Brightman. Quindi avrà Andreas Mogensen come compagno di viaggio, anche un altro turista spaziale, anzi una turista, questa turista che in questa occasione pagherà molto di più di quanto spese all'epoca Dennis Tito per questo viaggio. Diciamo che l'inflazione ha galoppato un po' di più di questi anni, e si stima che attualmente un turista spaziale per un viaggio di una settimana, una decina di giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale debba sborsare intorno ai 35 milioni di dollari. E anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Proseguiamo con il nostro podcast parlandovi dei link della settimana, che questa volta sono due. Comincio con il primo, che riguarda il video dell'esperimento di atterraggio in mare, nell'oceano, del primo stadio, questo tentativo di atterraggio, del primo stadio del razzo Falcon 9, che ha portato in orbita la capsula Dragon della missione CRS-3, di cui vi ha parlato prima Filippo. Questo primo stadio era il primo di un Falcon 9 a montare delle quattro zampe per sperimentare l'infrastruttura che servirà poi per gli atterraggi a terra. Non si è provato questa volta a farlo rientrare sulla terraferma, ma si è cercato di farlo atterrare sull'oceano. L'esperimento ha avuto successo, nel senso che questo prevedeva l'obiettivo del piano sperimentale. Il primo stadio è riuscito, utilizzando i suoi motori, a toccare l'acqua, la superficie dell'oceano, verticalmente, provenendo appunto, arrivando dalla quota massima che aveva raggiunto dopo il distacco con il resto del Falcon 9 che ha proseguito in orbita. La discesa è stata ripresa con una telecamera montata a bordo che ha trasmesso la ripresa a un aereo che volava nelle vicinanze, ma la qualità della ripresa è scarsissima. Non sappiamo se la ragione sia collegata alle condizioni meteorologiche di mare mosso, che non hanno consentito né il recupero dello stadio né l'avvicinamento delle navi per un'osservazione più ravvicinata. Fatto sta che questo filmato di poco più di una trentina di secondi è totalmente, quasi totalmente incomprensibile, e si riescono a vedere quasi distintamente soltanto un paio di fotogrammi su una trentina di secondi. Ma è comunque estremamente interessante dal punto di vista della tecnologia sperimentata e della spettacolarità. L'altro link è quello di cui ci parla Filippo.
Sì, sì, dico solo una cosa circa il Falcon. Siccome ci sarà, dovrebbe esserci fra qualche decina di giorni un altro lancio, speriamo che in quella occasione magari riescano, diciamo, a recuperare a pubblicare un video più, diciamo, più integro. Se anche in quell'occasione sperimenteranno, se faranno questo tipo di test, naturalmente.
Ma io credo che sfrutteranno tutte le occasioni utili per...
Se riusciranno questa volta magari anche ad avvicinarsi, e se il mare sarà in condizioni più tranquille, diciamo. L'altro link invece è quello di una fotografia. Si tratta di una fotografia scattata dalla stazione spaziale durante l'EVA dello scorso 23 aprile, un EVA straordinaria che era stata eseguita, come forse ricorderete, per sostituire una sorta di unità di elaborazione, una sorta di computer esterno all'esterno della stazione spaziale, nella struttura principale che sostiene i pannelli solari in quella grossa struttura, se avete presente, che si era guastata qualche giorno prima ed era stata, si era resa necessaria questa EVA straordinaria per la sostituzione. L'EVA non è durata molto, poco più di un'ora e mezza. Però questa fotografia è molto, diciamo, evocativa, molto bella, ritrae l'uscita dall'airlock Quest dell'astronauta Rick Mastracchio. Perché, come faccio a dire che Rick Mastracchio? Perché questo astronauta indossa l'EVA indossa la EMU, la tuta EMU con le strisce rosse, e quindi possiamo dire che è lui, perché non si vede in volto, naturalmente ci sono i riflessi. Questa fotografia è stata scattata dal cosmonauta russo Oleg Artemyev, giusto? Si pronuncia così?
Le difficoltà di pronuncia, sì.
Oleg Artemyev, ecco, insomma. E appunto inquadra completamente l'uscita dall'airlock, e si può vedere come il portello sia un po' bruciacchiato, come quello pare essere l'effetto dell'ossigeno atmosferico sulle protezioni sulle protezioni dell'uscita dall'airlock, ma è una bruciatura, diciamo, credo prettamente, forse solo estetica, non credo che la struttura sia danneggiata fisicamente, quindi almeno perché è ricoperta comunque con delle coperte speciali, quindi queste coperte probabilmente si sono bruciacchiate, questo effetto marroncino. È molto bella, ve la lasceremo di sicuro nelle note.
Sì,
la troverete.
È un'immagine interessante, perché in genere tendiamo a pensare allo spazio come a un ambiente completamente vuoto, ma anche alla quota a cui si muove orbita la stazione spaziale, cioè di circa 400 km, c'è ancora una sufficiente quantità di ossigeno atomico che causa proprio questi effetti che danno un'idea quasi di una bruciatura, quindi la colorazione marrone del rivestimento della coperta di quel portello. Bene, anche per questo episodio ci avviciniamo alla fine, ai saluti. Nonostante l'equipaggio veramente ridotto al minimo del podcast, siamo riusciti a portare fino in fondo questa puntata, peraltro con una durata quasi nominale, leggermente
ce la siamo cavata.
Inferiore, allora quindi ci promuoviamo autonomamente a pieni voti in virtù del potere che ci siamo conferiti. Quindi ringrazio e saluto Filippo Magni che non solo ci ha dato una mano per questa puntata, per parlare e commentare delle notizie, ma è stato il protagonista di una di queste notizie, quindi gli presterò la mia limousine per cominciare a difendersi dagli ammiratori, insomma, per gestire tutto questo successo improvviso. Saluto quindi
conto
Filippo,
di riuscire a ritirarmi presto nella mia caverna solita comunque e non essere esposto al pubblico ludibrio ancora per molto.
Per il momento comunque ti consiglio, visto il mio grande successo, di cominciare ad allenarti a fare gli autografi rapidamente.
Sì, forse potrei. È stato un piacere comunque essere con voi questa sera, insomma.
Grazie ancora. Vi ricordo che fino alla prossima puntata potete trovarci come sempre, partecipare con noi alle discussioni di forumastronautico.it e nel frattempo, in attesa della prossima puntata e in attesa di un equipaggio del podcast un po' più numeroso, vi saluta anche Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano, e vi auguro buon proseguimento. Ad Astra!